mia, come si sono gasati. Beh, comunque ne parliamo alla fine del prossimo campionato, i soldi quelli veri, perché gli altri cosa mettono? Quelli del Monopoli.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Vinta! Ha vinto Jasmine Paolini in finale Roland Garros. Che gioia!
Bravissima!
Un'altra giornata storica per il tennis italiano, dominata Mira Andrieva, 6-3, 6-1 il punteggio. Jasmine diventa la quinta giocatrice italiana in finale in uno slam.
Vuoi dire qualche cosa a tutti le tifose italiane che ti guardano la televisione o quale stadio?
Grazie mille ragazzi, è stato veramente un piacere, grazie a quelli che mi seguono da casa e merci beaucoup a tutta la Francia, a tutta la France.
Bravo!
A tutta la France, a bientôt, buongiorno a tutti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta potete già prenotarvi, potete anche seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, la pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Gioca la nazionale tra pochissimi minuti, perché Sinner ormai è la nazionale, ha l'impatto di una partita della nazionale, tra l'altro importante perché gioca una partita contro l'altro fenomeno del tennis mondiale in quel luogo che è Parigi, che sta vivendo la settimana del Made in Italy. Vincenzo Martucci, ciao.
Ciao.
Ciao Vincenzo, allora dai, raccontaci un po' dalla tua postazione assolutamente privilegiata a Roland Garros, come si vive da italiani in questi minuti, in queste ore, in questi giorni?
Ma guarda, io intanto mi ero distratto perché davanti a me c'ho Guga Kuerten che è comparso e sta facendo tante di quelle foto che non lo so, perché è rimasto qui con i suoi tre titoli, quel cuore famoso che disegna sul terreno. Per quanto riguarda noi, il sorriso di Jasmine è talmente coinvolgente che anche se avesse perso ci avrebbe fatto impazzire. È una cosa bellissima vedere le lacrime di Goff poco prima perché non riusciva a esprimersi, la frustrazione di Andrieva, un altro talento annunciato, perché non riusciva a esprimersi, e poi questa ragazza italiana che va in campo contro pronostico, contro tutto, contro tutti, piccolina, che gioca la partita perfetta, tutta d'attacco, tutta in spinta, quasi in apnea. Ho scritto stamattina sul Messaggero, e vince, e va in finale, una finale che era data a 66 dai bookmakers prima del torneo, una finale che nessuno si aspettava, che la porta al numero 7 del mondo, che nessunissimo si aspettava, e è un miracolo, no, è una grandissima crescita di una persona straordinaria che pian pianino ha migliorato tutto con un grandissimo allenatore che è Renzo Forlani.
Ah sì, Jasmine Paolini è un prodotto artigianale, no? di quelli veramente da Made in Italy. Tra l'altro qualche istante fa Eurosport, che trasmette Roland Garros, trasmetterà anche tra qualche istante la semifinale tra Sinner e Alcaraz, ha fatto vedere che cosa è successo nella pancia del centrale di Parigi. Immagino qualche minuto fa c'è stato un incrocio con abbraccio, sorrisi, risate tra Jasmine Paolini, che penso, Vincenzo, fosse di passaggio, lei adesso deve andare a fare la semifinale di doppio femminile con Sara Errani, e Jannik Sinner, che tranquillo si stava preparando alla Royal Rumble con Carlos Alcaraz. Ridevano, scherzavano, si sono abbracciati, poi uno a destra, uno a sinistra, sono i due opposti, uno è tutto il talento del mondo concentrato dentro un atleta, parliamo di Jannik Sinner, l'altro è esattamente quello che hai descritto tu, Jasmine Paolini.
Sì, che fra l'altro ecco, gioca molto bene a tennis. Non dimentichiamo che, per come diceva lei anche in conferenza stampa, devono fare di necessità virtù queste ragazze italiane, tutte piccoline. Lei, ecco, ci ha detto Trevisani, prima di lei Sara Errani, la Vinci, tutte ragazze che non hanno l'altezza che hanno le Rybakina, le Sabalenka e la fisicità di una Swiatek, né il braccio di una Andrijeva, ma devono giocare bene a tennis, perché ieri Paolini, andatevi a rivedere, voi che seguite il tennis, come ha giocato questa giocatrice. Non lasciava una palla uguale all'altra, tirava sempre profondo, attaccava, ha servito benissimo, ha fatto 10 errori in tutta la partita. Cioè, stiamo parlando veramente di un fenomeno anche di concentrazione, di capacità di mantenere il focus per un'ora e un quarto. Ha vinto in volata e secondo me, ecco, dobbiamo ricordarci sempre che gli italiani da sempre giocano anche molto bene a tennis. Cioè alla fine poi si gioca a tennis, sì. Sì, fisico, sì, la testa, ma devi giocare a tennis.
Il tennis è una cosa semplice, no? Parafrasando quelli che dicono che il calcio è una cosa semplice. Domani ore 15 la finale contro la polacca Swiatek sarà come salire sul K2 di notte in invernale senza ossigeno, in mezzo a una bufera, no, nel senso che godiamoci il momento, ma dire che parte sfavorita Jasmine è un eufemismo.
Beh sì, anche perché la Swiatek non solo è il numero uno del mondo, ma ha vinto 3 volte negli ultimi 4 anni questo torneo ed è la grandissima favorita per vincerlo un quarto, anche per come ha giocato in queste 2 settimane. E un pochino avvantaggiata, un piccolo vantaggio la Paolini ce l'ha, il miracolo già l'ha fatto, può giocare molto sollevata. E inoltre c'è un'altra caratteristica, che il polacco lo conosce, sua mamma è polacca, quindi in qualche modo c'è un po' di Polonia anche lei dentro di sé. E no, ma io scherzo, ma ovviamente siamo, come dici tu, una montagna da scalare, però non era una montagna anche Rybakina? E Andrijeva non era la stella nascente 17enne di cui tutti avevano paura? Beh, insomma, sai, l'appetito viene mangiando. E io sono sicuro che lei domani farà una grande partita, poi potrà anche perdere 6-1, 6-1, non ci sta, il suo torneo già l'ha vinto.
Invece cosa mi dici di Sinner Alcaraz? Non ho capitolo della saga che ci terrà compagnia per una decina d'anni.
Guarda, io credo che Sinner alla fine la spunterà, perché comunque sia Alcaraz si è ripreso da poco e malgrado la superficie lo favorisca in qualche modo, sarà molto una questione di testa questa partita, e sulla testa io credo che Sinner sia più forte. In più è un lungo periodo che devi mettere insieme, in cui da US Open che sta dominando il tennis, io credo che una partita così importante non te la lasci sfuggire. Vediamo anche che succede, c'è tanto sole, la palla schizzerà molto alta, quindi il top spin magari di Alcaraz aiuterà lo spagnolo. Alcaraz ha il dente avvelenato perché vuole riprendersi quello che era suo. Non gli basterà comunque battere Sinner per tornare numero uno anche nell'immaginario, perché come sappiamo da lunedì noi avremo il primo numero uno italiano della storia, ce lo teniamo ben stretto, è un momento importantissimo nel nostro tennis e soprattutto stiamo dando un bel segnale importante, al di là della quantità anche dei risultati, appunto tutta la finale del doppio maschile, la semifinale del doppio femminile, un italiano Carboni che sta giocando adesso la semifinale dello Junior, piccolino anche lui, ma dovete vedere come gioca, come resiste, come lotta.
Bisogna dare da mangiare di più a sti ragazzi, Vincenzo, bisogna dargli da mangiare.
Adesso facciamo gli atleti. Beh, Sinner è 1,88, eh?
Sì, ma lui è un polisportivo, no? Tennis, ha fatto di tutto, quindi per carità, il tennis l'ha fatto così per trascinamento. Vincenzo, con tutta l'invidia che possiamo provare, ti saluto. Divertiti.
Grazie, arrivederci a voi, forza tennis italiano.
Ciao, grazie a Vincenzo Martucci, ma veramente con tutta l'invidia che si può provare. Comunque tra qualche minuto tocca Jannis Sinner, tocca Jasmine Paolini con Sara Errani, insomma tocca questo meraviglioso pomeriggio di tennis azzurro a Parigi, che sappiamo già si allungherà anche domani, perché domani c'è la finale di Jasmine Paolini e poi noi sogniamo domenica di vivere un'altra finale dello Slam con Jannis Sinner in campo. Io mi fermo un minuto, poi arriva Pierluigi Pardo, poi apriamo la pagina del calcio, dopo in fondo parleremo anche della pallacanestro che tra ieri sera e questa notte ha celebrato gara 1 delle finali in Italia e negli Stati Uniti. 800 24 00 24 se volete chiamare, e ci sentiamo fra un minuto.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Certo che De Laurentiis è proprio, ha mandato via Giuntoli quando ha saputo che era juventino, e invece ha preso Conte che è sangue juventino.
Conte e Aurelio De Laurentiis non arrivano nemmeno alla fine di settembre.
Napoletano vuole il vincente, come se fossero abituati a vincere tutti gli anni. Ma state bassi, volate bassi, per favore.
Anche l'Atalanta gli ha chiesto lo sconto sul prestito, sul diritto di riscatto di Catelè. Ormai, siccome sanno che non si capisce più chi decide, alla fine dicono, oh, vedi che ce lo danno a meno.
Mi permetto solo di dissentire una cosa con lei, signor Capuano. Lei c'entra tutto sulla comunicazione. Se oggi il Milan portasse Klopp, nessun tifoso si lamenterebbe. Se oggi il Milan portasse De Zerbi, nessun tifoso avrebbe nulla da dire. Oggi il Milan, questa fantomatica società, ci porta Fonseca.
Io in realtà eccepisco passi Klopp, ma è come dire Guardiola, per carità, fuori concorso. Restiamo a quello che era fattibile, quindi Antonio Conte. Ma quando è uscito De Zerbi, l'amico Carlo Pellegatti ha avuto la sventura di fare un video sul suo canale YouTube. Chiedetegli che cosa è successo nelle centinaia di commenti che ha aperto sotto il video a proposito di Roberto De Zerbi. E dell'idea che potesse essere lui l'allenatore del Milan. No, io resto sul tema della comunicazione e della credibilità che in questo momento hanno i dirigenti del Milan agli occhi dei tifosi. Probabilmente hanno ragione i dirigenti del Milan e non i tifosi, ma questo è secondo me lo stato dell'arte. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, che è successo quando, che commenti ci sono stati su De Zerbi?
Che non lo volevano. Semplicemente non lo volevano, non volevano neanche De Zerbi, andava bene, andate, no, perché andate a vedere il Brighton, perché è arrivato undicesimo, perché prende mille gol, eccetera eccetera eccetera, ma questo dicevano loro, poi dopo tanto non arriva,
no,
neanche
infatti,
De Zerbi.
Non bisogna esagerare, secondo me, nell'attribuire importanza, a livello, con tutto rispetto, ai social, che possono essere in qualche modo un termometro di certi umori, ma insomma non devono diventare i padroni della situazione, anche perché il mondo social è molto facilmente manipolabile, nel senso che un numero, alla fine sono sempre numeri piccoli, no?
Sì.
Cioè, quindi quando uno vede 100 commenti, per carità, sono una misura, però non è così difficile riuscire, volendo, non è questo il caso, a manipolare 100 commenti in positivo,
no,
o in
ma
negativo. L'insoddisf-
non è questo il caso, l'insoddisfazione dei milanisti è uscita anche dai social, per carità, l'ultimo mese a San Siro è stato significativo.
Quello che diceva l'ascoltatore, per me fra Klopp e De Zerbi c'è una differenza, ovviamente. Klopp è un allenatore assolutamente indiscutibile, conclamato. De Zerbi per me è un prospetto molto interessante, e appunto vorrei vederlo in una grande squadra, e posso capire che agli occhi invece degli spettatori italiani possa avere un appeal superiore rispetto a quello di Fonseca, che per me è un buon allenatore. Certo, è un allenatore che non è che ti scaldi più di tanto, nel senso che non, no, ti sfugge il motivo. È chiaro, se il Napoli prende Conte,
c'è questo paragone di distanza,
non è un allenatore scarso,
ne abbiamo parlato a lungo ieri con Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano, anche cercando di ripercorrere che cosa sono state ad esempio le scelte dei 30 anni di Silvio Berlusconi in panchina. Mario Ielpo, ciao.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ciao.
Ma tanto adesso arriva Zirkzee, che al di là di tutte le valutazioni tecniche, essendo un attaccante che ha fatto vedere di avere dei colpi straordinari, io credo possa anche funzionare come elettroshock, no?
Pronto?
Mario.
Sì, no, come elettroshock dicevi, sì, mi è andato un attimo via la comunicazione.
No, elettroshock positivo, insomma, intendo.
Certo, come scossa per tutto l'ambiente. No, sai, è successo qualcosa di incredibile nel calcio, ma nel senso che il mondo è cambiato e adesso abbiamo, come dire, finalmente la prova che questo è avvenuto anche nel calcio, cioè i social sono diventati realtà, e la realtà è magari andata un po' in secondo piano, quindi abbiamo assistito, no, a un mondo parallelo dove c'è una realtà in cui, non so, succedono delle cose incredibili, tutti vanno bene, tutti vanno male a seconda degli umori appunto di questi social, poi insomma c'è la realtà. Se la realtà è Zirkzee, è veramente una scossa che riporta tutti i critici della dirigenza e insomma del Milan, e invece la realtà che va bene, ecco, perché è un giocatore che piace, non c'è niente da aggiungere, è bello a vedere come gioca e sembra anche, insomma, un giocatore utile oltre che bello a vedersi, quindi
sì, anche se magari no, Pier, non hai ancora la certezza che sia proprio una prima punta che ti garantisce 20 più gol a stagione, perché non l'ho ancora fatto vedere, però insomma sono dubbi che ti puoi permettere di correre il rischio di testare poi sul campo, no?
Sì, insomma, voglio dire, se cominciamo a dubitare anche di Zirkzee, è finita, nel senso, è uno dei prospetti, chiaramente è un prospetto, cioè è un prospetto, non... non stai prendendo Haaland, ma quelli conclamati sono 3-4 in Europa, in giro per l'Europa. Zirkzee, secondo me, è, per quello che ha fatto vedere nell'ultimo anno e mezzo soprattutto, è un prospetto magnifico ed sarebbe, usiamo il condizionale, un grande colpo per il Milan e oltretutto un colpo in linea con la filosofia, quindi avrebbe un valore oggettivo, è la mossa che mette, no, che mette insieme la filosofia del Milan, quindi giocatori giovani, prospettiva, sostenibilità eccetera eccetera, con un valore tecnico che direi è conclamato, quindi sarebbe un grande colpo e sarebbe insomma l'accensione, no? Sì. Più delle parole contano i fatti, sarebbe lo stat. Quello sarebbe un fatto.
Sarebbe lo stat. Ma tu, Mario, che dal Milan dell'anno prossimo che cosa ti aspetti? Chiaro che noi oggi andiamo a sensazioni epidermiche, siamo al 7 di giugno, il mercato non è neanche iniziato, o comunque insomma sta iniziando in questo momento, ti porti dietro il gap e la negatività di cui stiamo enormemente parlando, ma prima o poi parleremo anche di quello che si costruisce. Tu epidermicamente dal Milan dell'anno prossimo che cosa ti aspetti? Che corra per prendersi lo scudetto dell'Inter, che sia un progetto che riparte da zero?
No, innanzitutto mi aspetto di vedere il vero progetto della nuova proprietà. Cioè, è chiaro che fino all'anno scorso l'allenatore era un allenatore di elezione di Paolo, che ha fatto delle cose straordinarie, che però poi adesso non c'è più, e quindi adesso la nuova proprietà piano piano ha dato la sua impronta, l'anno passato già l'ha data con insomma scelte importanti, e quest'anno è però l'anno in cui si parla anche con una nuova guida tecnica, quindi mi aspetto moltissimo, mi aspetto quello che ha detto Cardinale, cioè che competa per vincere, questa è la missione del Milan, poi che vincere è un altro discorso, perché bisogna sempre ricordarsi che nello sport si deve competere per vincere se sei il Milan, insomma la vittoria poi non sta scritta da nessuna parte, vediamo il Paris Saint Germain che quanti secoli è che vuole vincere la Coppa dei Campioni, ci deve sempre accodare al buon Carletto, cioè
anche il Real Madrid qualcosina fa per arrivare a vincere,
loro vincono, però... cioè, anche il Manchester City alla fine riesce a riuscire a vincere, cioè, invece scusate loro non ci riescono.
Scusate se torno al vecchio esempio delle Olimpiadi, ma questo deve essere un anno olimpico, cioè vince 1 su 20, vince 1 su 32, 1 su 36 l'anno prossimo la Champions League.
Esatto.
Gli altri 35
non sono
dei
pirla. Tutti pirla. Bravo,
questa cosa qui ho capito. Poi il mondo olimpico.
Il problema del PSG è che se vince sempre uno degli altri, alla lunga qualche dubbio ti può venire.
Ma sì, ti può venire, ma la Champions League, soprattutto le competizioni brevi, sono competizioni dove veramente la differenza la fanno i piccoli dettagli. In campionato magari può essere un po' diverso, se non vinci mai una domanda te la devi fare, questo è evidente, o perché hai una squadra dominatrice che in Italia sta cambiando di anno in anno, però insomma voglio dire, Milan 3 anni fa ha vinto il campionato, cioè io quello che voglio dire è che secondo me non... Noi abbiamo questa cultura che è figlia del risultato a tutti i costi, per carità, va bene, perché poi si concorre per vincere, però è vero pure che nella valutazione delle prestazioni dobbiamo essere un po' equilibrati, perché un secondo posto non è un sesto posto, tanto per essere chiari, appunto nel mondo olimpico ci sono le medaglie, quello che si sente un po' pirla, un po' triste è quello che arriva quarto,
sì,
nel calcio italiano, nel calcio in generale. Il secondo posto è visto come una tragedia.
Nel calcio italiano quello che si sente pirla è quello che arriva quinto, per ovvia ragione.
Sì, che arriva quinto.
Abbiamo
che
spostato lì l'asticella.
No, questa è una cosa brutta, però. Sì.
Però così non sono Mario.
Questo è la realtà, è questo. Cioè, ecco. Invece questo è l'aspetto un po' brutto, perché non vuol dire più giocare per competere per vincere, ma vuol dire giocare per assicurarsi il budget dell'anno dopo. E questo non è proprio come dire una logica sportiva, sì. È una logica finanziaria delle società, ma non è una logica sportiva. Invece la verità è che l'asse di priorità delle società si sta spostando. Su questo, quindi assicurarsi di stare dentro la Champions, e poi dopo se si vince si vince, se non si vince è meno importante.
Ma vai a dirlo ai tifosi che si sono abituati, soprattutto
esatto,
quelli delle grandi
squadre.
Esatto,
io sono con i tifosi da questo punto di vista.
Tu stai con i tifosi anche sulla scorta dei tanti trofei che hai vinto in prima esatto. persona, i grandi Milan che hai passato, che hai vinto, quindi è giusto quello che dici tu insomma da questo punto di vista, ma è giusto anche spiegare.
Ma io ho vinto la C2, tifosi, la C1, sì. La Coppa Italia di C, non ho vinto mica solo le coppe dei campioni.
Ma scusa, prendi l'esempio della Fiorentina, che ha giocato una pessima finale sì. di Coppa, secondo me è una partita noiosissima, e quindi capisco perfettamente la frustrazione dei tifosi, 3 finali in 2 anni, il viaggio a Atene è finita così, hai perso contro una squadra che non è Real Madrid, tutto quello che vuoi. Però ecco, cioè, veramente alla fine di un ragionamento del genere ti viene quasi da pensare
alla contestazione, cioè,
a caldo ti viene da pensare che era meglio non arrivarci.
Sì, cioè, se poi il portato deve essere questo, meglio non arrivarci. Allora, ci fermiamo un attimo perché c'è la borsa. Io ringrazio Mario Elpo. Ciao Mario, alla prossima.
Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.
Sta per iniziare anche Sinner Alcaraz, poi vi daremo i primi scambi. 800 24 00 24, la borsa, un minuto, torniamo. Continuiamo a parlare di calcio, poi il basket.
Pioli ha fatto cose straordinarie. Secondo me la prima è perdere 6 derby di seguito. È veramente unico nel mondo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Mi sembra che certi ascoltatori, parlando del Napoli e di Conte, fanno la parodia alla favola della volpe e dell'uva.
Vorrei ricordare che Lippi, prima della Juve, non era nessuno, poi mi sembra che qualcosina abbia vinto.
Mamma mia, quanti allenatori sono rimasti con il cerino in mano. Mamma mia, grandi allenatori poi.
Ma devo dire che sono molto d'accordo, carissimo Pierre, con il primo ascoltatore, quello della Volpe l'Uva riferito a Conte, la parodia che ne fanno alcuni. Poi è chiaro avere qualche dubbio magari su come si potrà sviluppare il rapporto con De Laurentiis. Però poi alla fine c'è che il numero uno su piazza l'ha preso lui e tutto il resto dobbiamo raccontarlo, e gli altri stanno lì e qualcuno rosica, qualcuno può fare i pensieri che vuole, ma alla fine quella è la realtà, no?
Me lo dici, io sono Assolutamente diversa idea. L'altro giorno mi sono un po' scaldato di fronte all'amico Fedele, perché insomma mi sembrava una ricostruzione così un po' eccessiva. Parlo della puntata di lunedì. Nel senso, per me Napoli ha fatto il colpo di mercato che in tanti avrebbero voluto fare. Magari qualcuno non avrà voluto farlo, perché io penso che il Milan comunque abbia scelto un'altra strada, quindi credo sia proprio un fatto di filosofia rossonera. Detto questo, sono d'accordo con chi, come Bobo Vieri e Gigi Buffon, negli ultimi minuti ha detto che insomma Gigi ha detto se va male arriva secondo. Adesso non voglio fare, è presto per fare una valutazione di questo tipo, però la fiducia che l'arrivo di Antonio Conte, un po' perché è bravo lui e un po' perché sappiamo quanto è bravo anche nel farsi comprare i giocatori, tutto questo unito all'aspetto oggettivo, cioè che il Napoli ha una condizione finanziaria buona, sì. Cioè, questa è una cosa che non va dimenticata. Il Napoli non ha limiti di mercato, se non quelli ovviamente del buon senso e della sostenibilità, ma non ha problemi, non ha debiti, non ha una situazione complessa. Ha fatto un'annata completamente sbagliata, anche per responsabilità del suo presidente, anzi forse soprattutto per responsabilità del suo presidente, però è comunque la società che sta seguendo, anche per merito del suo presidente.
Farà un rilancio quest'anno che assomiglia a un all-in, credo, no? Aspetta che chiedo e coinvolgo anche Luca Marchetti della squadra mercato di Sky. Ciao Luca.
Sì, ciao, buon pomeriggio.
Quindi questo dobbiamo aspettarci, i fuochi d'artificio adesso, anche a breve magari, no? Buongiorno Lukaku, chiunque ha da aggiungere un nome lo aggiunga.
Lukaku, Dobrik, chiaramente Dobrik. Arrivano se e quando, andrà via più quando che se Osimhen. Dobbiamo aspettarci che rimangano Kvara e Di Lorenzo, dobbiamo aspettarci un colpo alla Buongiorno dietro, perché oggi è Buongiorno, è chiaramente uno degli obiettivi indicati dal Napoli per andare a rinforzare la difesa, che forse andando a guardare oggi la rosa, senza ipotizzare grandissime variazioni, perché Napoli comunque rimane, a prescindere, e condivido tutto quello che ha detto Pierre, una squadra dal notevole valore tecnico. Non vinci un campionato perché hai fortuna, non lo stravinci perché ti si sono incastrate due o tre cose. Il Napoli è rimasto più o meno quello della stagione di Spalletti, e chiaramente qualche cosa deve essere rivista, sicuramente ci saranno degli innesti, sicuramente ci sarà questa voglia in più che porterà Antonio Conte con la bravura di poter accelerare i tempi per la creazione di un'identità di squadra. E poi ci saranno dei milioni di euro a disposizione, non soltanto perché Napoli può permettersi, ma perché Napoli aveva già intenzione di cedere. Quindi quando ti arrivano i 100 milioni di Osimhen, sì, posto che arrivino, e poi dopo puoi divertirti a spenderli. Perché...
Però posso farti una domanda, perdonami Luca, perché noi diamo per scontato da 6 mesi che arrivino 130 milioni di euro, poco meno, insomma, quelli che sono comunque in tripla cifra per Osimhen. Ora io, con l'ignoranza dell'osservatore esterno, com'è che non vedo girare il nome? Cioè io, al di là del Paris Saint-Germain, ma tutti vengono accostati al Paris Saint-Germain, al di là del Chelsea, perché tanto li prende tutti il Chelsea, insomma, però siamo tutti così sicuri che De Laurentiis abbia in mano veramente una cambiale, un assegno circolare da 120-130 milioni di euro?
No, la cambiale l'assegno non ce l'ha, ci sono delle opportunità, l'Arsenal sta cercando un attaccante, sicuramente il giro degli attaccanti non è iniziato, c'è anche l'Arabia che può essere interessante più per Osimhen eventualmente a livello economico che per il Napoli. Ma nella peggiore delle ipotesi, parafraso quello che ha detto Buffon su Conte, nella peggiore delle ipotesi Napoli ha Osimhen, che non mi sembra che gli vada poi così tanto male in generale a Conte se avesse Osimhen in squadra.
No, però insomma c'è sempre questo dettaglio che Osimhen da qualche mese guadagna più di 10 milioni perché deve andare via, non perché il Napoli immagini di avere un giocatore in spogliatoio che guadagna 10 milioni. Con tutto quello
no, ma
che
io penso
consegue,
che quando si è fatto il rinnovo di contratto, compresa la clausola, se ne è parlato tanto proprio perché si sono prese in considerazione tutte quante le opportunità. Io credo e mi auguro che il Napoli abbia messo in conto anche la possibilità che poi Osimhen non venga venduto e quindi che abbia fatto un prezzo che reputi sostenibile. È aumentato anche molto l'ingaggio all'allenatore, si è passati da 1,8 di Spalletti ai 6 milioni più 3 di bonus per Conte. Quindi evidentemente un piccolo salto da questo punto di vista il Napoli l'ha fatto. Ora, se tutti quelli che andranno a chiedere il rinnovo a De Laurentiis, Kvara in primis, arriveranno ad ottenere queste cifre, non te lo so dire,
certo.
Però
diventa, no Pier, insomma, diventa
però un
tema.
Salto in avanti c'è stato,
ragazzi,
a prescindere.
Conte è una rivoluzione, Conte è una rivoluzione.
Sì, però il Napoli, però perdonami Pier, senza fare catastrofismi, adesso è chiaro che il Napoli ha via talmente tante riserve. E se poi vende Osimhen, potrebbe, adesso io lo dico per paradosso, potrebbe quest'estate comprare Mbappé va al Real, quindi ho detto una cosa per essere paradossale, Però poi è anche vero che non è che il mondo finisce quest'estate, cioè il Napoli sempre il Napoli è, con anche alcuni limiti strutturali di club che ci sono, e che ad esempio 2 anni fa hanno portato De Laurentiis a fare una conferenza stampa a luglio per dire: guardate che o vanno via certi stipendi pesanti oppure qui l'azienda ha delle grosse difficoltà. Ve lo ricordate, no? Il tema non piaceva ai tifosi, ma era stato un esercizio di straordinaria sincerità, secondo me, da parte del presidente. Ora, il tema che dice Luca è abbastanza interessante, no? Perché noi diamo per scontato che Osimhen andrà via a 130 e vediamo, insomma, no?
Sì, ma se resta non mi pare una tragedia, io non lo so, ma c'è qualcosa che mi sfugge, nel senso che il Napoli sia, come tutte le società, debba fare delle scelte oculate, debba mantenere una sostenibilità, questo è assolutamente indiscutibile. Che da questo punto di vista l'arrivo di Conte possa rappresentare una possibile turbativa, perché Conte, innanzitutto, il suo ingaggio è 3 volte superiore a quello di
una meravigliosa scommessa, non una turbativa.
Appunto, no, ma io penso che sia un momento in cui De Laurentiis vuole investire, voglia salire. Poi mi pare, da questo punto di vista, abbia dimostrato di essere uno che comunque riesce a tenere gli stipendi a un certo livello. Per me quella lì è una win-win, cioè se Osimhen va via c'è già Jimenez o chi per lui, cioè ci saranno dei sostituti, non saranno la stessa cosa, ma diventa, io penso che andrà via uno, io penso che uno dei due andrà via, lo penso, perché penso che quella possa essere uno strumento tutto sommato anche virtuoso per poter finanziare un mercato di grande qualità, che è quello che vuole Conte. Però ripeto, secondo me l'aspetto positivo che ha il Napoli è che non ha fardelli, cioè il Napoli non è nella condizione o nella necessità di dover fare chissà che per rientrare. Da questo punto di vista il lavoro rispetto all'Inter o rispetto al Milan dell'anno scorso è nettamente più facile, nettamente più semplice. Poi chiaramente la forza strutturale dal punto di vista del fatturato e dal punto di vista commerciale è inferiore rispetto a quella di Milan e Inter, su questo non c'è dubbio. Però insomma mi sembra un progetto francamente non vedo problemi, e l'arrivo di Conte mi sembra una dichiarazione di intenti molto forte e molto precisa. Sì, poi
sicuramente ho un'ultima curiosità per Luca Marchetti, che è questa: ci rassegniamo l'idea che Chiesa vada via dalla Juve, cioè che il tema rinnovo Juve permanenza sia di fatto chiuso, sia per questioni economiche che per questioni di preferenza anche di Thiago Motta?
Io credo che la strada possa essere quella, non ci dobbiamo rassegnare fra virgolette a una situazione il 7 di giugno. Credo che la Juventus, diciamo che in qualche modo, abbia tracciato una possibile conclusione del rapporto con Chiesa. Dipenderà molto anche dall'europeo, dipende anche che tipo di offerte arrivano, dipenderà anche da Chiesa stesso, perché la volontà del giocatore bisogna prenderla in considerazione, e dipenderà anche poi se l'impatto con Thiago Motta sarà effettivamente un impatto per dire: vabbè, per me è sacrificabile, oppure forse devo rivederlo un attimo, no? Le persone, secondo me, bisogna sempre conoscere. È chiaro che c'è anche il discorso di Sulé, sono due giocatori nella stessa posizione, nello stesso ruolo, e uno dei due secondo me non rimane alla Juve.
Anche perché c'è da capire poi cosa pensa, no, Pier Thiago Motta, poi salutiamo Luca, certo. Marchetti, andiamo oltre. Cioè, io sono affascinato dall'idea, finalmente l'anno prossimo, di vedere Chiesa in un progetto tattico che in qualche modo sia costruito anche per lui. Pier, e sì, questa è la cosa che mi affascina. Qualunque sia, la maglia, il Napoli, la Roma, la Juventus, l'estero, fate voi, insomma.
Sì, e anche lui deve dare però una dimostrazione, secondo me, di maggiore continuità. Lo dico con stima assoluta, rispetto totale per quello che secondo me è un talento purissimo, però insomma è un giocatore che dal punto di vista della continuità deve fare un passo avanti, perché possiamo girarci attorno e dire Allegri, però insomma in qualche circostanza, in qualche occasione, adesso l'amichevole l'altro giorno non era ovviamente una partita fondamentale, però non c'era Allegri l'altro giorno in campo, no? C'era Spalletti, quindi io quello che ti dico è la mia stima per Chiesa è folle, totale, perché gli ho visto fare, mi viene in mente Roma-Juve di quest'anno, perché ho fatto la telecronaca, 1000 partite in cui lui veramente fa la differenza, e per me è uno dei talenti più puri che ci sono in giro per il nostro calcio. Però sicuramente bisogna capire la sua posizione tattica qual è, secondo me più a sinistra che a destra, va bene, seconda punta,
più largo,
era un azzardo di Allegri che aveva bisogno di gol, Cioè non è che Allegri fosse innamorato di Chiesa seconda punta, è che aveva bisogno di un'altra bocca da fuoco, come dicono quelli bravi, e Chiesa gli poteva essere utile, in qualche modo lo è anche stato in certi momenti. Quindi no, sono d'accordo con te, però dico che è 50 e 50, cioè da un lato secondo me un progetto tattico più adatto alle sue caratteristiche può aiutarlo, dall'altro anche lui secondo me in certi momenti, nei momenti difficili, deve reagire
deve dare un po' più continuo. Allora vi informo che Sinner ha fatto il break subito, quindi 1-0 e adesso va a servire, ma siamo soltanto all'alba di una storia lunghissima. Ti saluto Pier, ciao, a domenica. Saluto anche te Luca Marchetti, ti ringrazio, ciao Luca. Buon lavoro,
ciao, grazie a voi, ciao.
Ci fermiamo mentre Sinner inizia a servire nel secondo game della semifinale del Roland Garros, avanti 1-0, che significa avanti di un break contro Carlos Alcaraz. Dopo il traffico è il momento delle finali del basket.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ola servito da Napier, attacca e recupero di Berinelli che prova invano a spendere il fallo. Alla fine il pallo c'è, ma c'è anche il canestro di Devon Hall. Ed è un canestro che sa di gioco, partita e incontro. Finisce così gara 1, Milano vince 86-75 ed è la Assetto Emporio Ormani che ottiene il primo punto di questa finale scudetto.
Tanto 2-0 Sinner, che ha iniziato col piede schiacciato sull'acceleratore la semifinale contro Carlos Alcaraz. Guido Bagatta, ciao.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Milano ha fatto saltare il banco subito a Bologna e non so quale sia la chiave di lettura di quello che abbiamo visto ieri sera, che è stato spaccato in due, pessimo primo tempo, il peggiore della stagione per l'Armani, forse il miglior secondo tempo in sfide di un certo livello, supplementare straordinario.
Ma guarda, allora hai fatto già tu l'analisi. Pensare che una squadra ha tirato col 10% da tre punti nei primi due quarti e poi nel resto della partita è andato oltre il 60, pensare a un giocatore come Shields che ha fatto tre punti nei primi due quarti e ha chiuso con 25, pensare a uno come Napier che ha giocato bene, era il migliore in campo nei primi due quarti ma poi è stato il fattore nel finale del quarto periodo e nei supplementari, beh, questo è l'inquadratura della partita. Bologna ha finito la benzina un po' troppo presto, ha fatto un errore secondo me a far tirare Napier in quel modo, doveva fargli fallo, mandarlo in lunetta e era avanti di tre e poi giocarsi la palla per vincerla, ma adesso è troppo facile perché nel momento della concitazione vale tutto. Però comunque grande partita, tra l'altro ha fatto anche benissimo a livello di ascolti televisivi.
Ma non avevo dubbi perché guarda, complice anche il tennis che oramai da giorni monopolizza i giornali non solo sportivi. Stiamo piano piano diventando multiculturali in Italia dal punto di vista dello sport, quindi ci teniamo dentro con molto volentieri anche la pallacanestro, poi questa è l'estate che impazziremo per le Olimpiadi, quindi è solo un progresso da questo punto di vista. No, tornando invece alla finale di ieri, Guido, mi sembra che la grande colpa della Virtus, se ce n'è una e c'è sicuramente, è che se arrivi all'intervallo lungo avendo tenuto in partita un avversario che ha giocato con le cifre che hai detto te, da lì in poi ti meriti tutto.
Guarda, dopo aver fatto il mio lavoro per commentare, avevo tre minuti, sono andato in parterre, c'era Umberto Gandini con Mauro Di Vincenzo che è stato l'unico che ha allenato Virtus e Fortitudo. Il commento di noi tre è stato proprio questo, cioè mio e loro, Mauro annuito, cioè che per Milano era un affare essere solo sotto di quelle cifre e che Milano avrebbe sicuramente migliorato e che Bologna quella partita doveva essere avanti di 20, dopo quello che aveva visto come l'avversario che stava affrontando, e tutto si è poi verificato nei 20 minuti successivi. Poi poteva anche vincere la Virtus, perché Şengeli ha fatto una grande partita, ma non puoi contare solo su uno che è tornato ai livelli di dicembre. Ci servono altri giocatori che invece sono un po' mancati, tipo vedi Hackett, tanto il primo, Dunston, che non si è quasi presentato al via.
Domani sera gara 2, sempre a Bologna ovviamente, poi martedì ci si sposta a Milano, poi vedremo se ci sarà gara 4. Oh, mi dici anche due cose invece sull'1-0 dei Boston nella finale di questa notte contro Dallas.
Beh, se tu aggiungi la squadra favorita, uno come Porzingis che non giocava da quasi un mese, e questo si presenta facendo 20 punti, tirando da 3, da 12 metri, schiacciando, mettendo due stoppate nelle prime azioni quando è entrato in campo nel primo quarto, lo metti già una squadra favorita, Dallas, i Knicks, i Lakers, anche nelle versioni più forti di tutti i tempi, fanno fatica. Questa è una squadra completissima. Ti do una statistica: nella storia dell'NBA chi ha vinto gara 1 ha vinto il 70% degli anelli, cioè dei campionati. In questo caso Boston ha dato una forza, una dimostrazione di forza incredibile.
Non so se hai la statistica di che cosa succede nel tennis se uno fa due break nei primi tre game della partita.
No,
e va 3-0.
No, sono un appassionato,
come
ma Sinner
con Alcaraz. No, significa che il primo set è messo bene, poi dopo vedremo il resto, così come vale anche per le nostre finali, vale per Milano-Bologna. Chiaro che adesso si è ribaltato il fattore campo e Milano insomma rivede la luce, e vale anche per Boston-Dallas, Boston strafavorita, ma quella è una storia lunghissima. Però insomma, quando parti così dai l'impronta, e guarda, tornando ad Olimpia-Virtus, io credo che la sconfitta di ieri peseranno un poco sulla testa di Bologna.
No, assolutamente. Adesso poi c'è anche il discorso di Michi, per quelli che non se ne intendono, è un lungo che Banchi ha tolto dai 12, ieri sarebbe servito, io credo che domani lo rivedremo. Se posso dire una cosa sul tennis, io sono follemente innamorato, nel senso sportivo del termine, di Jasmin Paolini, ma per la storia che porta dietro, perché in uno sport dove diventi campione 19 a 24 sei troppo vecchio, non il tennis in generale,
sì, sì.
Trovare una che arriva a 28 anni a questa roba qui è una storia talmente fantastica che ci siamo dentro tutti e dobbiamo sguazzarci, perché è veramente una prima pagina per tutti.
Sì, ma guardate, ma mette in secondo piano anche quello che potrà succedere domani pomeriggio. Ne parlavamo prima con Vincenzo Martucci, che è là a Parigi, beato lui, insomma, la finale con la Svionte, che è veramente di una complessità assoluta. Però Jasmin Paolini ha già fatto qualcosa di eccezionale, di straordinario. Ciao Guido, grazie.
Grande, ciao, un abbraccio.
Ti seguiamo domani, ciao, ciao. Per gara 2 Virtus Milano, domani ore 20:30, 9 di Max Eurosport, insomma tutte le coordinate per poterla seguire. Io ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, appuntamento domenica dalle 17 in diretta con tutti i convocati weekend. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!